Buonasera amici di Radio Città Aperta, buonasera, sono le 21:30 di mercoledì 1 novembre, oggi festa di ogni santi, sono giorni di ponte, sono giorni di vacanza, ma noi siamo qui operativi a parlare di musica, a parlare di pianoforte. Come al solito, prima di iniziare ringrazio Riccardo che mi passa la linea, abbiamo ascoltato il suo Melting Pot e un ringraziamento speciale anche al direttore di Radio Città Aperta, Gianluca Polvere. Io vi do il benvenuto su Pianoforte Senza Coda, la trasmissione irriverente che parla degli 88 tasti in tutte le salse. Io sono Giulia Vazzoler, alias The Italian Piano Girl, e ogni mercoledì vi porto con me a chiacchierare con grandi pianisti che ci fanno ascoltare la loro musica, ma soprattutto che ci raccontano le loro storie meravigliose di vite vissute all'insegna dell'arte, della musica, ma anche del coraggio, della speranza. Insomma, sono tante le figure che passano dai microfoni di Pianoforte Senza Coda. Oggi continuiamo con la nostra presenza al femminile perché vi voglio presentare un'artista, una pianista molto particolare, una figura poliedrica di altissimo livello che è Chiara Bertoglio. Chiara Bertoglio di Torino è una pianista prodigio, si è diplomata sedicenne con lode e menzione d'onore, poi si è diplomata subito dopo all'Accademia di Santa Cecilia ed è stata pensata la più giovane donna ad essersi diplomata nella storia dell'Accademia. Suona da quando ha 3 anni, il primo concerto con l'orchestra all'età di 8 anni. Ma oltre ad esibirsi sui palcoscenici dei più importanti teatri al mondo, Chiara è anche una studiosa, è una musicologa, una teologa, ha scritto molti libri, ha dato molto spazio anche a questa dimensione più di ricerca, più speculativa, più meditativa, ecco. E ne parleremo assieme a lei, vedrete c'è tanto tanto da raccontare con questa artista. Intanto iniziamo a conoscerla meglio con un pezzo che è un grande classico, ma un pezzo che veramente non ci stanchiamo mai di ascoltare e di riascoltare, la Fantasia KV 397 di Mozart, tratta dall'album di Chiara Bertoglio, Shades of Classical, e al pianoforte appunto le dita di Chiara. Thank you. Chiara Bertoglio, Shades of Classical, questa era la fantasia di Mozart, KV397. Ora è arrivato il momento di dare ufficialmente il benvenuto alla nostra ospite, che è già pronta qui ai microfoni di Pianoforte Senza Coda su Radio Città Aperta. Allora, Chiara Bertoglio, benvenuta, grazie di essere qui, buonasera.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie cara Chiara di essere qui con noi. Allora, come saprai, Pianoforte Senza Coda è una trasmissione che riguarda il pianoforte, ma ci piace tanto ascoltare le storie, raccontare le storie dei nostri pianisti, sapere come si sono formati i loro esordi, cosa pensano, cosa sognano, anche cosa fanno nel loro tempo libero quando non suonano il pianoforte. Quindi, come al solito, come nostra consuetudine, iniziamo da capo a raccontare la tua storia e la storia di Chiara. Chiara è una bambina prodigio, Torino è la tua città, l'abbiamo detto nella presentazione, ti diplomi sedicenne con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. A 17 anni fai il bis, ottieni il diploma svizzero di virtuosité, sempre con la menzione d'onore, e poi a 20 ti diplomi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, anche lì massimo dei voti e la lode, tra l'altro la più giovane donna diplomata nella storia dell'Accademia di Santa Cecilia. Primo recital all'età di 8 anni, poi una carriera concertistica intensa in tutto il mondo, debutti giovanissima alla Carnegie Hall con l'orchestra, peraltro, a parte che il tuo primo concerto con l'orchestra risale a quando avevi solo 8 anni, ecco. Ci racconti dei tuoi esordi, com'è stata la tua infanzia così ricca, così costellata di successi, insomma, di trionfi concertistici?
Innanzitutto grazie della presentazione, grazie per tutte le cose gentili che hai detto, insomma. Ti ringrazio anche per questa domanda che in realtà richiede una risposta forse non così scontata, nel senso che indubbiamente sono molto grata per tutte le opportunità che ho avuto, per il dono che i miei genitori mi hanno fatto di poter studiare musica, tutti i sacrifici con cui mi hanno permesso questo cammino, insomma, e anche per tutti i vari docenti che ho avuto la grazia e il privilegio di poter incontrare, che mi hanno aiutata a crescere nella musica e non solo in realtà, perché molti di loro sono stati anche dei maestri di vita, mi hanno anche aiutata molto nel mio cammino esistenziale, per così dire. E sono ugualmente molto grata alla vita per tutte le opportunità che mi ha dato, tanti appunto concerti, concorsi che hai citato e che rimangono comunque come dei bellissimi ricordi nella mia vita. Nello stesso tempo però diciamo che non è tutto rose e fiori nella vita di una bambina che ha avuto appunto questi privilegi, ma che comunque certe volte magari vorrebbe una vita anche più normale, questo possiamo anche dirlo, insomma. E diciamo che anche dei rischi tipo di vita di questo genere, sebbene appunto abbia avuto la fortuna di avere genitori che non erano ambiziosi, per cui non mi hanno spinta in modo ossessivo, non mi hanno fatto sentire che l'affetto dipendeva dai risultati ottenuti o cose del genere, però sta di fatto che comunque l'ambiente del pianismo, in particolare di un pianismo diciamo tra virgolette agonistico, è un ambiente estremamente competitivo in cui Si tende molto a misurare il valore delle persone in base ai risultati raggiunti, in base a quanti anni sei riuscito a fare una cosa che un altro ha fatto magari un anno dopo o un anno prima di te o cose di questo tipo. Quindi di fatto è un modo di crescere anche un po' pericoloso se vogliamo, perché da un lato ti toglie quella spontaneità, quella immediatezza che dovrebbero forse caratterizzare l'infanzia e anche quell'essere un po' senza pensieri se vogliamo. Dall'altro, almeno nel caso di persone con un carattere come il mio, che ha un sacco di limiti e di difetti, insomma, rischia un po' di creare un po' il complesso appunto dell'enfant prodige, cioè di sentirsi comunque migliore degli altri, di vivere un po' tutto con ambizione e di perseguire il successo in un modo che può diventare anche un po' una schiavitù, insomma. Quindi, ripeto, alla vita sono molto grata per tutte queste esperienze, però si tratta comunque di un itinerario che richiede, in un certo senso, di essere poi anche ripensato, rivissuto e di arrivare a una maturazione diversa, altrimenti si rischia un po' che, la vita ne risulti un po' depauperata in un certo senso.
Ah certo, assolutamente. Io ti ringrazio per questa riflessione, cari amici. Abbiamo capito già da questa risposta con che tipo di artista abbiamo a che fare quest'oggi. Una pianista incredibile, una concertista internazionale che io ammiro veramente, non soltanto per le sue doti musicali, perché quelle insomma sono sotto gli occhi di tutti, ma per la sua profondità d'animo, il suo equilibrio, la sua generosità nel modo di parlare, anche la sua capacità di analisi così lucida. E infatti a questo a proposito, andiamo avanti a raccontare di Chiara perché il concertismo non le basta. Cara Chiara, ti rendi conto a un certo punto di essere predisposta anche per lo studio teoretico, per la ricerca musicologica e quindi ti iscrivi a Musicologia Ca' Foscari. Poi consegui un dottorato di ricerca a Birmingham in UK. E niente, insomma, inizia anche qui una carriera importante come pubblicista, come giornalista, come musicologa. Nel 2005 esce il tuo primo libro, Voi suonate, amici cari, sul rapporto fra la musica pianistica e la musica operistica in Mozart. Molte altre pubblicazioni, fino a quella che mi permetto di definire. Insomma, il capolavoro di Chiara Bertoglio, che è il Reform in Music, un tomo di 500 pagine dedicato alla musica nel periodo delle riforme religiose del 500, recensito dai più importanti studiosi, più importanti musicologi, come uno dei libri più importanti di questo settore. Ecco, come riesci a conciliare lo studio al pianoforte con lo studio invece sui libri? Come riesci a portare avanti una carriera così importante e così ad alto livello su due binari?
Beh, in effetti è sempre un po' una sfida, però diciamo che non potrei farne a meno in un certo senso, perché la componente intellettuale della vita per me è irrinunciabile in un certo senso. Per cui, anche se paradossalmente proprio durante gli anni della scuola è stato più difficile portare avanti le due cose, infatti io ho vissuto il liceo in maniera del tutto atipica, perché sostanzialmente non andavo mai a scuola, quindi era piuttosto bizzarra come situazione, però mi piaceva tanto studiare all'epoca, ha continuato a piacermi e continua a piacermi ancora adesso, per cui è più un'esigenza tutto sommato quella di poter coltivare la dimensione appunto intellettuale. Esigenza che è stata anche coltivata e incoraggiata dall'incontro con alcuni dei miei docenti anche di pianoforte, che a loro volta e molto più di me sicuramente erano persone che avevano questo interesse molto forte. Due nomi su tutti, Alexander Longvik e Paul Badura Skoda, ancora forse in maniera più impressionante. Quindi è grazie a loro tutto sommato che ho capito che non soltanto era possibile coniugare questi due aspetti, ma direi per certi aspetti quasi doveroso, perché anche se non tutti sono chiamati a essere musicologi, ovviamente tra i musicisti, però comunque sapere che cosa c'è dietro a uno spartito, sapere come va interpretato uno spartito che non sempre ha una simile scrittura, corrisponde una analoga lettura, cioè bisogna sempre contestualizzare uno spartito nell'epoca in cui è stato scritto, nelle convenzioni che lo determinano, ecco, tutto questo mi ha senz'altro incoraggiata. Poi ho avuto l'enorme fortuna di incontrare appunto, come giustamente hai detto, a Ca' Foscari, il professor Giovanni Morelli, che è stato lì veramente un maestro di vita, oltre che di ricerca, una persona di una finezza, di una gentilezza e di una umiltà veramente straordinaria, pur essendo uno dei più grandi musicologi italiani, e una persona che mi ha aiutato a trovare anche la mia voce, per così dire, nell'ambito della musicologia. Il libro che tu hai citato all'inizio, appunto, Voi suonate amici cari, l'ho scritto prima di fare degli studi musicologici, per cui avevo questa passione, questo interesse, però senz'altro ho avuto bisogno di tutta quella formazione che il professor Morelli mi ha dato con molta discrezione, peraltro, perché era una persona che ti insegnava senza darti l'impressione di insegnarti, in un certo senso, non saprei come dire. E poi in Inghilterra, a Birmingham, ho avuto la fortuna di conoscere un'altra persona a sua volta multivalente, per così dire, che è il professor Hamilton, che è stato il mio supervisore del dottorato e che a sua volta è anche lì molto più di me, una persona che riesce a coniugare questi due aspetti in maniera veramente brillante, perché incide dischi a tutto andare, sta facendo un'integrale di Liszt veramente stupenda. E nello stesso tempo, come musicologo, è pubblicato da Cambridge University Press e cose di questo tipo, per cui comunque all'avanguardia, insomma. Il loro incoraggiamento mi ha spronata, insomma, a cercare di tenere insieme queste due dimensioni. Certamente ci sono molti giorni in cui le ore del giorno non bastano, lo sto vedendo anche in questo periodo in cui, insomma, lavoro anche sulla ricerca, ma non riesco mai a fare tutto quello che vorrei, però ci provo finché riesco, perché poi mi rendo conto che non sempre magari sarà così, però finché ne ho la possibilità cerco di tenere un po' il piede in due staffe, sapendo che in un certo senso si arricchiscono l'una con l'altra, ecco.
Ma certo, sicuramente ne avrai la possibilità, ma anche le risorse ancora molto a lungo. Allora, è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. Io quindi propongo ai nostri ascoltatori di Pianoforte Senza Coda un brano di Johann Sebastian Bach, un autore molto caro a Chiara Bertoglio. Poi avremo modo di parlare con lei del suo rapporto elettivo con questo compositore. Il brano lo riconoscerete subito, è celeberrimo, è tratto dalla cantata Herz und Mien, un tat und Leben e si intitola Jesus bleibet meine Freude. Siamo abituati a sentirlo interpretato ecco dal violino, dalla voce, qui invece lo ascoltiamo nella trascrizione pianistica di Sergio Fiorentino. Al pianoforte c'è Chiara Bertoglio. Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude, la cantata Herz und Min und Tat und Leben al pianoforte c'era Chiara Bertoglio nella trascrizione di Sergio Fiorentino. Chiara Bertoglio ancora qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta di Pianoforte Senza Coda e vorrei iniziare anche nella scia di questa musica che abbiamo ascoltato a parlare insieme a Chiara di un tema che mi piacerebbe molto sviscerare assieme a lei. Cara Chiara, eccoci qui. Insomma, mi piacerebbe parlare di quello che è il tuo rapporto con la religione, il tuo rapporto con Dio, un rapporto particolare, molto intenso, molto profondo, ma che non si limita solo alla fede personale, ma che è anche un cammino di studio, di ricerca teologica. Tu appunto sei una teologa, insegni presso la facoltà teologica, hai conseguito tra l'altro un master universitario in storia del pensiero teologico a Tor Vergata e al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e un MA in teologia sistematica all'Università di Nottingham. Ecco, come nasce quest'altro aspetto di Chiara? Da dove prende il via, insomma, questa sensibilità che hai?
Buona domanda. Dunque, ovviamente è una dimensione legata alla fede e della fede sono debitrice ai miei genitori e alla mia famiglia che l'ha sempre vissuta in maniera molto intensa e anche, mi permetto di dire con eroismo, perché penso ad esempio alla mia nonna materna che è stata in prigione per la sua fede nella Jugoslavia comunista, quindi sicuramente una tradizione che mi sorpassa molto e dalla quale non posso che aver ricevuto tantissimo. Anche nella fede, come nella musica, qui diciamo che tutto sommato il percorso è un po' parallelo, ho sentito però sempre il bisogno anche di pensarci su, cioè non soltanto di viverla, che è la prima cosa, perché sia la musica sia la fede bisogna viverle in primis, però anche di cercare di capirne qualcosa, di pensarci su, di elaborare quelli che sono i dati della fede con una riflessione personale. Oltre al fatto che naturalmente la fede puoi averla ricevuta, ma poi comunque devi anche sceglierla, perché altrimenti rimane una cosa semplicemente di tradizione, ma non personale, non vissuta. Quindi diciamo che da quando ne ho memoria, da quando posso dire di aver cominciato a usare un po' il cervello, insomma, c'è sempre stata la ricerca di risposte nella fede, di risposte che richiedono anche di essere problematizzate, nel senso che la fede è un dono, è un'adesione libera e personale, ma per crescere ha bisogno anche di entrare in crisi tante volte, no? E le crisi tante volte sono determinate anche proprio da un pensiero che cerca di approfondire e che magari a volte si scontra con qualcosa che non capisce. Questo è ovviamente naturale, ma via via poi dopo diventa sempre più affascinante, insomma. E anche l'intersezione tra il mondo della musica e quello della fede porta a tante belle cose, nel senso che sul piano appunto, diciamo, esperienziale della vita vissuta, devo dire che la musica è stata da un certo punto di vista un grandissimo aiuto nel mio cammino di fede, dall'altro anche a volte un ostacolo, quindi diciamo c'è un rapporto di arricchimento e a volte di conflitto. In che senso? Di arricchimento perché quando penso a composizioni come, giusto per fare gli esempi più banali che mi vengono in mente, il Messia di Handel o le Passioni di Bach, la bellezza che riescono a valorizzare nel testo sacro attraverso la musica di Bach e di Handel fa sì che diventi per me inscindibile quella parola da quella musica, cioè ogni volta che arriva, non so, la Domenica delle Palme, c'è la lettura del Vangelo secondo Matteo, io non posso non sentirmelo musicato da Bach e questo mi aiuta a capirlo, a entrarci dentro, a viverlo in tutte le sue dimensioni, da quella spirituale, da quella emotiva, a quella umana, a quella della riflessione. Dall'altro lato, però, come dicevo, sempre sul piano esperienziale c'è anche una dimensione un po' conflittuale, diciamo, almeno c'è stata in passato, nel senso che alcuni dei valori o anche disvalori, se vogliamo, del mondo musicale sono apertamente in contrasto con quelli di un cammino spirituale. Sicuramente parlavo prima di ambizione, parlavo prima di ricerca di successo, certamente questo non aiuta nella vita spirituale, certamente non va demonizzato, nel senso che i talenti vanno coltivati e vanno valorizzati, però senza farne un idolo, senza farne qualcosa a cui sacrificare la propria persona, come invece tante volte accade. Sul piano invece intellettuale, anche lì c'è una bellissima intersezione tra il mondo della musicologia e quella della teologia, che tra l'altro È un'intersezione che secondo me meriterebbe di essere approfondita di più, nel senso che se pensiamo che almeno la metà, ma penso quantitativamente forse anche di più, della musica che è stata scritta, diciamo, tra i secoli XIII e XXI della storia dell'Occidente è musica sacra, e che è una musica che è stata scritta da persone che comunque avevano una dimestichezza con i contenuti teologici che forse a noi oggi manca, o meglio a molti di noi oggi manca. Ecco, allora, se vogliamo capirla, se vogliamo investigarla, se vogliamo entrare nella storia stessa della musica in modo più consapevole, diciamo che non possiamo ignorare i principi che hanno, che sono sottesi a queste composizioni, no? Quindi, nel momento in cui uno cerca di entrare nella storia della musica con degli strumenti della teologia, o di entrare nella teologia con degli strumenti della musica, perché anche lì, diciamo che forse a volte manca un po' una formazione musicale a tanti che si muovono nell'ambito teologico, ecco, si scoprono delle cose davvero affascinanti che personalmente nutrono la mia vita in maniera bellissima e che poi tento così come posso di trasmettere anche ai miei studenti, sia in conservatorio sia nelle facoltà teologiche, cercando un po' di avvicinare i musicisti a questo sommerso che è, diciamo, anche solo la cultura teologica. È ovvio che non è che tutti debbano per forza condividere i principi o i valori del cristianesimo, ma almeno conoscerli penso che sia importante, e viceversa ai miei studenti di teologia dare quell'infarinatura di musica classica che permetta loro di capire che è un linguaggio teologico a sua volta, un linguaggio con cui si può fare teologia, si può fare spiritualità e si possono valorizzare le bellezze che già sono contenute nel testo sacro.
Guarda, mentre parlavi stavo facendo una riflessione, mi è venuto un pensiero, insomma, che vorrei condividere con te perché hai toccato questo tasto, hai detto che manca qualche volta, insomma, un pochettino la formazione musicale in ambito teologico. Allora mi è venuto in mente il problema annoso della musica liturgica, che, insomma, qualunque musicista che abbia un minimo di frequentazione della messa, della funzione religiosa cattolica, insomma, si pone, ecco, perché la musica liturgica di accompagnamento della messa è caratterizzata storicamente da canoni molto precisi, per esempio l'utilizzo dell'organo a canne come strumento principe, ma anche del canto gregoriano che ha il suo ruolo, diciamo, principe nella nostra tradizione, tanto che la Chiesa riconosce il canto gregoriano come il canto proprio della liturgia romana. Ecco, poi in nome di un coinvolgimento più massiccio dei fedeli nel canto, nella celebrazione liturgica, si è intrapresa un po' questa via di una creatività più libera, di una partecipazione più attiva da parte dell'assemblea, che però spesso non va di pari passo con i principi liturgici, ma soprattutto con la qualità musicale, cioè intrinseca, ecco. Quindi oggi più o meno chiunque può comporre musica, può comporre testi, può animare la liturgia, ogni comunità esegue un po' quello che crede, sino a poi arrivare un po' ai paradossi dove certe celebrazioni particolari, per esempio nei matrimoni, si sentono brani assolutamente profani che magari nulla hanno a che fare con la liturgia. Ecco, quindi mi ponevo anche con te questa riflessione, se vuoi insomma dire anche tu cosa pensi. Ecco, che certamente è cosa buona il coinvolgimento dei fedeli, però ecco quello che mi sento di dire da musicista è che questo dovrebbe essere fatto comunque affidando il programma musicale a chi è preparato per farlo, chi ha studiato musica. Ecco, quindi tenendo conto che non esiste solo il canto popolare religioso, ma ci sono tante altre forme artistiche, religiose, musicali che insomma fanno parte della nostra tradizione, come la polifonia classica, come il canto gregoriano. Ecco, non so cosa pensi a riguardo.
Dunque, spalanchi veramente un mondo, sicuramente dovrò rispondere solo in maniera parziale, anche perché poi ovviamente ci tengo a precisare che quello che dico sono le mie opinioni personali, ovviamente sviluppate sulla base di esperienza di tanti anni e di riflessioni, così però non pretendono di essere delle verità assolute, ci mancherebbe, no? Il discorso è molto sfaccettato e tu comunque l'hai già introdotto in maniera stupenda perché hai detto un sacco di cose che condivido pienamente, di cui veramente ti ringrazio. Allora, è vero che la preoccupazione sottesa al desiderio di inserire appunto una musica di tipo diverso nelle chiese è una preoccupazione del tutto legittima, cioè quella di far sentire le persone a casa, insomma, in un certo senso, di non farle sentire alienate rispetto a quello che si svolge. Però a partire da questa legittima preoccupazione, che peraltro, tra l'altro, mettiamo anche qualche puntino sugli noi magari ci facciamo un'idea della liturgia preconciliare che forse è un po' fiabesca, un po' libresca in un certo senso, nel senso che la musica devozionale in lingua italiana, per esempio, è presente, diciamo, da sempre nella musica sacra, per cui non è che dopo il 68 hanno cominciato a cantare in italiano, avere musiche che corrispondessero anche alla moda del momento. In un certo senso, se vediamo le laude che venivano cantate dagli oratoriani nel 500, sono delle laude in lingua italiana e che avevano un linguaggio non troppo diverso rispetto a quelli dei canti profani dell'epoca. Quindi, se vogliamo, il percorso è abbastanza simile. La grande differenza è che a fronte di una presenza che, appunto, direi tutto sommato continuativa, anche se quantitativamente molto sproporzionata negli ultimi tempi, di questo patrimonio del canto in lingua locale e con stili diversi rispetto a quello del gregoriano, abbiamo perso il gregoriano, abbiamo perso la polifonia, abbiamo perso quelli che lo stesso concilio ha definito come appunto i linguaggi musicali per eccellenza della celebrazione liturgica. Ora, il problema è proprio il principio di fondo, perché qui la grande differenza è tra quella che è la concezione di musica liturgica in ambito protestante e quello che è in ambito cattolico. Ovviamente non sto facendo delle graduatorie di merito, ma semplicemente cercando di sviscerare quella che dovrebbe essere, secondo me, un po' l'atteggiamento tipico della musica cattolica, visto che lo è sempre stato e in un certo modo la caratterizza. Ossia, per i cattolici la Santa Messa non è primariamente, lo è anche, ma non è primariamente una catechesi per il popolo di Dio che quindi deve essere attirato da qualche cosa di piacevole, un po' come avrebbe detto Lucrezio, insomma, il miele sulla coppa della medicina, per divertirsi con della musica piacevole, in modo da poi, introiettare dei contenuti. Questo in parte c'è, ma se vogliamo, minoritario nella celebrazione della messa. Quello che è la messa per i cattolici è invece un atto di culto offerto a Dio, quindi, è primariamente rivolto a Dio. E la musica dovrebbe dare più che altro la bellezza di questa celebrazione, così come i fiori sull'altare, così come i paramenti sacri e tutte quelle altre cose che rendono il luogo della Chiesa e l'assemblea eucaristica uno spazio di bellezza che aiuta anche a cogliere la trascendenza. E questo è il problema massimo, secondo me, che la dimensione trascendente è molto spesso del tutto assente dai canti che giustamente hai citato o ai quali hai fatto riferimento. E qui casca un po' l'asino, come si suol dire, perché nel momento in cui la musica che io sento in chiesa è più o meno la copia brutta per lo più di quella che sento in supermercato o nella pubblicità, ripeto, di solito sono più efficaci quelle che sentiamo nel supermercato o nella pubblicità. Allora non c'è differenza tra il quotidiano e il sabato, ossia la domenica, insomma, cioè quello spazio, quel tempo, quella realtà che dovrebbe venire riservata alla dimensione spirituale dell'essere umano. L'invito è ovviamente quello di recuperare questo patrimonio, perché giustamente nessun sovrintendente permetterebbe a un parroco pazzo di gettare della biacca sopra un affresco di Giotto per metterci sopra un graffito dell'ultimo writer della strada, ma di fatto è quello che stiamo facendo con la musica liturgica, cioè abbiamo buttato via Palestrina, Victoria, Tallis e gente di questo genere per sostituirla esclusivamente con della musica veramente banale. Per concludere questo argomento, che appunto mi appassiona molto, come puoi immaginare, e mi porterebbe a concionare per delle ore, direi semplicemente questo: che secondo me il giusto equilibrio è stato trovato dagli anglicani, quindi devo dire che mi sento un po' anglicana dal punto di vista liturgico, perché secondo me hanno trovato la formula giusta, cioè nei service anglicani c'è sempre una componente cantata da tutti come deve essere, perché è giusto che le persone cantino ed è ovvio che l'uomo della strada non possiamo fargli cantare Palestrina a sette voci, e però c'è una parte cantata dalla scuola, cantata dai, tra virgolette, professionisti, cioè da un coro che comunque ha una formazione, talora sono tra i cori migliori del mondo, quelli anglicani, ma anche in maniera più semplice, dei cori comunque parrocchiali, ma formati bene. E che cantano quello che, ripeto, l'uomo della strada non può cantare, ma gode nel sentire. Questo è il punto, perché certa bellezza della musica viene colta e viene e suscita quello stupore, quell'incantamento, quella meraviglia anche in chi non ha fatto studi musicali. Questo lo vedo quotidianamente. Allora, perché deprivare di questa esperienza? Non è che una celebrazione che funziona è una celebrazione in cui tutti fanno tutto. Se io ascolto una buona omelia, non è che alla fine alzo la mano e dico sì, guardi, anch'io la penso così e poi dopo faccio la mia omelia. No, ne godo, me la porto a casa e ci rifletto e quello che è. Così, se sento una bella musica, non è che devo per forza cantarla anch'io, soprattutto se sono stonato. Magari poi avrò il mio canto che canterò e al buon Dio piacerà anche se sono stonato, ma se c'è una parte della liturgia riservata alla preservazione di questo patrimonio e alla coltivazione dell'incantamento, insomma, io penso che ne varrebbe la pena, insomma, bisognerebbe un po' recuperarla.
Guarda, io ti ringrazio di cuore di questa disamina. Personalmente, d'accordo su tutto, non si capisce perché la musica debba essere così bistrattata. Insomma, penso che questo derivi un po' dalla solita mancanza, che però è generalizzata, di cultura musicale che abbiamo in Italia. E oltretutto, questo non vale solo per la musica liturgica. Voglio dire, non serve essere cattolico praticante per apprezzare Palestrina. Cioè, Palestrina è un patrimonio dell'umanità, esattamente come è un patrimonio dell'umanità la Cappella Sistina o non so la Pietà di Michelangelo, nessuno si sognerebbe di mettere in dubbio una cosa del genere. Comunque, ora è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica. Io ora lancio un brano che poi commentiamo insieme. È un brano sacro di Franz Liszt, lo Stabat Mater. Non dico altro, io direi che adesso facciamo così, ci mettiamo in ascolto, come ha suggerito Chiara, facciamo silenzio, ci facciamo proprio assorbire da questa musica e poi la commentiamo assieme. E quindi Franz Liszt, Stabat Mater, al pianoforte c'è Chiara Bertoglio. Thank you. Franz Liszt, Stabat Mater, queste erano le dita di Chiara Bertoglio. E ecco, è arrivato il momento di parlare di questo disco da cui è tratto lo Stabat Mater, un disco dedicato alle composizioni sacre di Franz Liszt, un disco che riscopre un po' una nuova dimensione di questo compositore che solitamente viene ricordato, insomma, per il suo virtuosismo, per i suoi brani che sono dimostrazione di bravura per tanti pianisti, ma che invece a un certo punto della sua vita aveva invece conosciuto una nuova dimensione più spirituale, aveva vissuto in qualche modo un'inversione di rotta proprio sulla sua pelle, aveva iniziato a frequentare il Vaticano, la nobiltà romana legata alla Chiesa, fino a ricevere i voti, diventare insomma l'abate Liszt. Quindi è la seconda vita di questo compositore, della quale però generalmente si ricorda la prima di vita. Ecco, tu, Chiara, hai scelto di incidere i lavori sacri di Liszt. C'è appunto la Via Crucis, lo Stabat Mater, l'Ave Verum con il coro Maghini, sempre per Da Vinci Classics, che è un po' la tua etichetta del cuore. Ecco, cosa ci puoi raccontare di questo compositore, della spiritualità, di questo compositore?
È un aspetto molto interessante, molto affascinante, che ci fa vedere veramente la ricchezza di un essere umano che aveva le sue luci e le sue ombre, nel senso che, appunto, come giustamente hai detto, così come la sua musica è fatta di un dialogo tra un virtuosismo esasperato, una brillantezza da showman che a volte andava anche un po' a detrimento della profondità, se vogliamo, e dall'altro lato questo anelito al sacro che si esprime con un linguaggio anche molto spogliato, molto nudo, molto essenziale come quello della Via Crucis, che è veramente un linguaggio anche molto difficile da penetrare dal punto di vista musicale. E allo stesso modo l'uomo Liszt oscillava tra una vita molto brillante, molto anche un po' dissipata, se vogliamo, da un lato, e dall'altro invece questa profonda aspirazione al sacro. Credo che questa tensione sia molto vera e molto umana, perché in realtà tutti noi, in maniera diversa, in maggiore o minor misura, siamo sempre un po' il luogo di incontro fra due spinte che non sono semplicemente una buona e una cattiva, ma sono semplicemente delle caratteristiche della nostra umanità e che richiedono di essere trasfigurate in un certo senso, e questo non solo in un discorso esplicitamente religioso, ma anche semplicemente nel trovare bellezza nel quotidiano, nel trovare come vivere in maniera artistica la vita, come fare della propria vita un'arte in un certo senso. Ecco, Liszt con le sue contraddizioni, che sono notevoli, sono a volte anche, se vogliamo, anche un po' scandalose, tuttavia è riuscito, secondo me, alla fine della sua vita a trovare una quadra, a trovare un equilibrio tra quello che era la sua dimensione esteriore, con tutte le sue contraddizioni, e quello che era la sua dimensione interiore. Senz'altro, in questo disco è stato bellissimo per me poter lavorare con degli artisti straordinari come appunto il coro Maghini, Mauro Borgioni, Claudio Chiavazza e insomma tutti gli altri che hanno collaborato con me, nel cercare di entrare in questo estremo, perché Liszt è un musicista degli estremi, no? In questo estremo di contemplazione da un certo punto di vista, poi mettersi davanti alla passione di Cristo, penso che non lasci indifferente nessuno, e personalmente sicuramente non l'ha fatto, anzi, onestamente, il periodo passato a studiare, provare, registrare, suonare in concerto la Via Crucis di Liszt è stato per me determinante dal punto di vista umano e spirituale. E appunto esplorare insieme questa avventura, che poi è l'avventura dell'uomo di fronte all'infinito, insomma, è stato veramente un grande dono e un repertorio che comunque meriterebbe di essere più conosciuto e più apprezzato, sebbene, come dico, non sia proprio di facilissimo ascolto, di facilissimo approccio, né per chi lo suona né per chi lo ascolta, ma ne vale la pena assolutamente.
Certo, e magari rimandiamo l'ascolto, che è sicuramente un pochino più impegnato anche ai nostri ascoltatori, tanto comunque si trova tutto su Spotify, però mi ha fatto piacere dare un assaggio anche di questo repertorio, un po' diverso dal solito, e così entrare in questo mondo spirituale, liturgico, è un grande patrimonio che fa parte della nostra cultura e secondo me merita di essere riscoperto. Allora abbiamo parlato di Liszt. Parliamo anche di un altro compositore al quale tu hai dedicato tanta attenzione, che è un altro dei tuoi compositori del cuore, che è Johann Sebastian Bach. Ci sono ben tre volumi dedicati a questo compositore, a Bach e al suo rapporto con l'Italia, che sono Bach e Italy, sempre per Da Vinci Classics. Ecco, cosa ti lega invece alla figura di Bach?
Tantissimo, naturalmente. Diciamo che ho avuto la fortuna di trovare fin da subito una maestra che mi ha fatto amare Bach, Maria Arezzo, che era un'intenditrice di Bach, un'esperta, e mi ha aiutato a vederlo non come quell'arido contrappuntista che a volte viene propinato negli studi musicali, ma come una persona ricca di umanità, ricca di spiritualità, ricca di bellezza e anche di umorismo, perché spesso la musica di Bach comunque ha una dimensione umoristica, una dimensione di spontaneità, di freschezza, di danza, per esempio. La danza è presentissima in Bach e Bach, diciamo che mi ha insegnato che la fede, la preghiera e la danza non sono assolutamente in contraddizione, ma anzi possono essere due aspetti della stessa medaglia, due lati della stessa medaglia. Poi Bach ha accompagnato la mia adolescenza, penso così per condividere un ricordo personale, alle volte in cui andavo a studiare in Svizzera e sopra al Gran San Bernardo ascoltavo le cantate di Bach che mi aiutavano anche a rendere un po' meno pesanti quei viaggi e anche la lontananza da casa. E poi via via è rimasto sempre importantissimo al rapporto tra Bach e l'Italia e l'interpretazione in particolare di Bach. Ho dedicato anche la tesi di dottorato, quindi ho voluto dire molti anni di studio e di ricerca, e da lì si è sviluppato appunto il filone di cui accennavi tu, ossia quello dei rapporti tra Bach e l'Italia, con una serie di dischi appunto per Da Vinci che stanno cercando di riportare alla luce tutto quel grande patrimonio di trascrizioni, arrangiamenti, reinterpretazioni, ma anche creazioni molto originali che molti musicisti italiani hanno dedicato a Bach. È un bellissimo repertorio che tra l'altro mi permette di realizzare alcuni sogni, perché ad esempio da pianista ho sempre visto come un sogno proibito quello di suonare le suite per orchestra, ovviamente non erano accessibili al pianismo, ma grazie al cielo poi esistono le versioni di Martucci per pianoforte solo, versioni ad esempio molto bizzarre se vogliamo, ma anche bellissime per certi aspetti, e quindi mi sto togliendo un sacco di gusti che altrimenti non avrei potuto mai coltivare.
E allora godiamo anche noi di questa musica, ascoltiamo proprio un estratto di una suite orchestrale di Bach nella trascrizione di Giuseppe Martucci, ascoltiamo la prima in Do maggiore, queste sono le due danze del minuetto, insomma come giustamente ha introdotto esiste anche questa dimensione più ludica e più leggera anche se vogliamo di Bach. Questa suite è tratta dal quarto volume di Bach e Italy, disco sempre di Da Vinci Classics. Al pianoforte c'è Chiara Bertoglio e poi ci ritroviamo per i saluti. partita orchestrale numero uno in Do maggiore di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato la trascrizione di Giuseppe Martucci. Queste erano le due danze del minuetto al pianoforte Chiara Bertoglio. Siamo in chiusura. Carissima Chiara, grazie del tempo che ci hai dedicato, grazie di averci raccontato la tua storia e anche di aver condiviso tante riflessioni con noi. Al volo proprio, come a tutti gli ospiti, ti chiedo, hai progetti futuri? C'è qualcosa che bolle in pentola, qualcosa che vuoi condividere anche con il pubblico di Radio Città Aperta? Insomma, ecco, quali saranno gli impegni dei prossimi mesi?
Sì, diciamo due cose. Una ormai ha finito di bollire, nel senso che è l'uscita del quadruplo CD dedicato a Bach Busoni, nell'occasione del centenario della morte di Busoni, quindi fa parte di questo progetto di riscoperta delle trascrizioni e arrangiamenti italiani della musica di Bach, ma diciamo che ne costituisce un po' un pilastro. Invece, come ricerca, sto lavorando a una monografia veramente bellissima, non tanto perché sarà bella, ma perché mi sto divertendo un mondo a scriverla, ma è impegnativissima, sulla musica e la Trinità. È già prevista anche, insomma, la pubblicazione, probabilmente tra un anno più o meno. Spero di riuscire a finirla in tempo, ma comunque sicuramente mi sta appassionando tantissimo.
E noi ti facciamo tanti auguri, in bocca al lupo, tienici aggiornati naturalmente, perché a noi, come sai, piace seguire i nostri ospiti, i nostri pianisti. E adesso è arrivato il momento dei saluti. Io ringrazio veramente Chiara Bertoglio, la nostra ospite che è stata qui con noi ai microfoni di Pianoforte Senza Coda di Radio Città Aperta. Carissima Chiara, un grande saluto, è stato veramente un piacere averti con noi e quindi in bocca al lupo per tutto e davvero a presto.
Grazie a voi, buona serata.
E allora anche questa sera siamo arrivati alla fine della nostra puntata, della nostra ora insieme, dedicata al pianoforte, dedicata agli 88 tasti. Io ringrazio il nostro direttore di Radio Città Aperta, Gianluca Polverari, ringrazio i nostri ascoltatori, sia quelli fedelissimi del mercoledì, ma anche quelli che ci ascoltano in replica il martedì alle ore 14. Pianoforte Senza Coda ha uno spazio doppio nel palinsesto di Radio Città Aperta, quindi naturalmente questo ci rende doppiamente felici. E posso già anticiparvi il contenuto della prossima puntata. Ci occuperemo di pianoforte ed elettronica contemporanea. Il nostro ospite sarà un pianista e direttore d'orchestra svizzero di origine belga, parla benissimo italiano, lo sentirete, si chiama Mathieu Mantenu, il fondatore della Jinx Orchestra, spesso ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. E allora, cari amici, Giulia Vazzoler, alias The Italian Piano Girl, vi ringrazio e vi dà la buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo alle 21:30 e intanto grazie e buona musica a tutti.